Gonna rock you out. E buonasera e benvenuti a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia e come qualche sera ormai a questa parte con noi alla regia c'è Massimo. Ma di cosa parliamo oggi, Cinzia? Di un quesito che attanaglia i fan del rock, vero? Jimmy o Jimmo? Page o Morrison? Plant o Morrison? In sintesi, America o Inghilterra? Los Angeles o Londra? Pensavate che i quesiti più difficili del rock fossero ormai alle nostre spalle, dopo esserci chiesti se fossero meglio i Beatles o i Rolling Stones, o ancora Jimi Hendrix o Eric Clapton? Ebbene, oggi ritorniamo con Gonna Rock Your Mouth a una di quelle domande belle, raccontandovi aneddoti, rivalità di quei bei tempi in cui ancora ci si chiedeva se Jimmy Page o Jim Morrison, se Robert Plant o Jim Morrison, e non come fanno ora i fan dei Led Zeppelin, se Robert Plant o Jimmy Page. Poi vi spiegheremo meglio il perché, però comunque meglio dei fan di Doors, che avendo il loro eroe nella tomba hanno ben poco da chiedersi in realtà e tanto da ricordare, o comunque tanto da speculare, viste le teorie. Partiamo subito, Doors o Led Zeppelin per voi? You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send yeah back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. Want a whole lot of love. Want a whole lot of love. a volerle paragonare qui a Gonna Rock Your Mouth due band come quelle che stiamo trattando, Doors e Led Zeppelin, ricordiamolo, potremmo metterle sullo stesso piano, però sono due formazioni che in sostanza hanno ben poco in comune, sia dal punto di vista culturale che da quello ideologico, sia dal punto di vista artistico e strumentale, ma la storia della musica ha dimostrato che affinità e divergenze fanno riscontrare non soltanto in linea del tutto generale, ma calandosi nella storia degli artisti, delle band e delle formazioni. In che rapporto erano quindi queste due band, le Zeppelin e i Doors, possiamo dire le più iconiche degli inizi degli anni 70? Partiamo da un aneddoto. Siamo a Phoenix, Arizona. Robert Plant sale sull'aereo, va a sedersi al suo posto. Vicino a lui è seduto Jim Morrison. Si guardano, nessuno parla. Uno legge e l'altro prende appunti su un blocco. Si continuano a guardare di sottecchi. È una situazione paradossale. Seduti uno accanto all'altro ci sono i cantanti dei due gruppi più amati in quello scorcio degli anni 70, pensate, e più famosi della storia del rock, probabilmente. È ovvio che si sono riconosciuti, ma nessuno ha il coraggio di parlare. E più passa il tempo, più diventa difficile iniziare una conversazione. Non so, immedesimatevi nella situazione. Alla fine è Jim Morrison a rompere il ghiaccio. Si volta verso Robert Plant e gli chiede: «Che cosa fai nella vita?» Plant sorride, non riesce a credere alle sue orecchie. Sta al gioco. «Sono un cantante!» «Ah!» Jim Morrison si finge stupito. «Che genere di musica fai?» Plant minimizza. «Ma un rock che deriva dal blues!» Poi si stufa di quella manfrina e dice: «La mia band si chiama Led Zeppelin». Jim Morrison lo guarda, poi scuote la testa. «Mai sentita». Plant lo guarda negli occhi e ha la conferma che mente. Nessuno che facesse musica in quegli anni poteva dire di non conoscere Led Zeppelin, soprattutto se tu eri Jim Morrison. Tra i due cade di nuovo il silenzio. Dopo un po' Plant decide che è il suo turno di giocare. «E tu cosa fai?» Jim Morrison risponde: «Oh, io sono un poeta». E Plant secco: «Ah, anch'io lo ero. Poi ho avuto successo». E diciamo, questo è un bel aneddoto preso da Rock Bazaar di Massimo Cotto di Virgin Radio, speaker a cui probabilmente noi abbiamo un po' rubato qualche cosa, se non la sintesi del programma. Cosa. Però.
Però non gli abbiamo rubato la tua splendida interpretazione artistica, Giorgia.
Hai visto, teatralissima. Comunque,
come dicevi tu, questo sintetizza un po' in qualche modo le attitudini e il rapporto con la musica dei due frontman delle loro band. Infatti da una parte abbiamo il poeta maledetto, il Dioniso del rock dai capelli lunghi e dall'esplicita carica seduttiva, illuminato, diciamo, bambino dall'incontro con lo spirito di un indiano morto in autostrada, che trascina e piega la musica a suo piacimento per arrivare a The Doors of Perception, le porte della percezione, a cui inneggiava nella sua lirica il poeta inglese William Blake. Dall'altra parte invece abbiamo un frontman forte, amante di quel blues invadente, trasgressivo, ma Robert Plant sarà costretto a condividere la scena con un chitarrista visionario, Jimmy Page. L'esempio di quello che i due crearono insieme si ha in What a Love Love, brano del 1969 che abbiamo appena ascoltato e che è annoverato tra i migliori brani rock di sempre. Sì. Estratto da Led Zeppelin II, infatti, ha un testo esplicito a tema sessuale, un riff potentissimo, il più famoso nella storia, che occhieggia a You Need Love del bluesman Muddy Waters nel 62. E a tal proposito Plant dichiara che il riff era il riff di Page, ovvero era il primo di qualunque altra cosa. Ha solo pensato: «Beh, e adesso che faccio?» «È stato un colpo di fortuna», dice ancora, «adesso è ripagato profumatamente». All'epoca ci furono molte discussioni sul da farsi, ma alla fine decidemmo che si trattava di un'influenza così vaga e remota che nel tempo, infatti erano già passati 7 anni, che nel tempo ti pizzicavano soltanto quando hai effettivamente successo. E funziona così. La sua band infatti arriverà a creare pezzi incredibili sotto questa doppia egida, ma anche a spezzarsi.
Know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
James Douglas Morrison nasce a Melbourne, in Florida, l'8 dicembre 1943. Tutti lo chiamano Jim Morrison. Suo padre Steve è ufficiale di marina, infatti è un ammiraglio. La madre Clara è invece figlia di un avvocato del Wisconsin. La vita del giovane Jim è tutto sommato normale, ma gli lascia il tempo di appassionarsi alla storia, alla filosofia, alla psicologia, ma soprattutto alla letteratura e alla poesia. Jim infatti legge voracemente e legge di tutto. Nel 1965, su una spiaggia di Venice in California, Jim, che ha ormai 22 anni ed è uno studente della scuola di cinema californiana, la UCLA, recita cantando una poesia da lui scritta all'amico Ray Manzarek. Alcuni versi erano: avanti, nuotiamo verso la luna, scaliamo il flusso del mare, penetriamo dentro la sera che la città dormendo nasconde. Manzarek, come c'era da aspettarsi, rimane abbastanza colpito. Cosa non scontata era quella che lui ebbe anche l'idea di fondare un gruppo rock e coinvolge nel progetto anche il chitarrista Robbie Krieger e il batterista John Densmore, che già suonava in un gruppo, oserei dire dal nome molto sobrio, ovvero gli Psychedelic Rangers. Il gruppo così inizia a provare e il resto è storia. È la storia dei Doors. Le prove si tengono nella casa di Ray e di sua moglie, la nippo-americana Dorothy Fujikawa. Nello stessa casa vive anche Jim, che al momento era senza dimora e a volte si trasferiva da qualche giovane studentessa che potremmo dire rimorchiava. A volte invece se ne stava un po' sui tetti delle case di Venice.
Quindi un'esistenza un po' vagabonda, ma parlando della musica avrete notato una particolarità nei Neonati Doors, ossia che tra i membri non abbiamo nominato un bassista. Lei infatti suonava l'organetto Vox, purtroppo per te, e provvisoriamente si decise che sarebbe stato lui a fornire le linee di basso con lo strumento, con la mano sinistra, mentre la linea melodica la faceva con la destra. La soluzione inizialmente era provvisoria, ma si rivelò definitiva, dando il via allo stile distintivo del gruppo californiano e lasciando senza lavoro quindi i bassisti come te, Cinzia. Fatene una ragione, mi dispiace. detto che tra i quattro d'orso si creò subito un rapporto molto stretto e profondo che Morrison voleva custodire con ogni cura. Quindi, Cinzia, mi spiace, non avreste avuto proprio chance di entrare perché durante i
Cos'è
provini
questo
alla ricerca di
accanimento?
questi l'attenzione non andava soltanto alle capacità musicali dell'eventuale nuovo acquisto per il gruppo, ma anche sulla persona. Cinzia, tu devi accontentarti di fare parte del team di Gonna Rock Your Mouth. Dei Doors, mi
Va
spiace,
bene,
è andato
grazie,
il treno.
almeno qua.
Comunque la tastiera suonata solo su ottave alte divenne una componente tagliente inusuale, dando a questo strumento un ruolo molto rilevante nella definizione delle linee melodiche dei brani e un'incredibile posizione di primo piano negli assoli che non aveva assolutamente in quegli anni, dove il ruolo che abbiamo descritto era di competenza esclusiva delle chitarre elettriche, a cui appunto erano affidati tutti gli assolo. Inoltre, direi Manzarek era appassionato di musica classica, in particolare di Johann Sebastian Bach, del jazz, del blues di Chicago, mentre lo stile di Robby Krieger, la cui chitarra echeggiava nel sottofondi, amava la classica spagnola, il flamenco, la musica indiana e modale, il free jazz, lo slide blues bootleg, la musica
Avevano molto
classica,
in
l'abbiamo
comune, devo
detto.
dire.
Esatto, diciamo che c'è un miscuglio di generi, perché anche il batterista John Desmond, il cui stile era unico, amava la musica esotica, espressionista, che doveva moltissimo al jazz, ma soprattutto al tribal. I testi delle canzoni erano inoltre influenzati dagli scritti di Aldous Huxley, influenze che erano rintracciabili poi nel pensiero di Friedrich Nietzsche. Nell'antropologia, nella letteratura antica, romantica, simbolista, surrealista, moderna e nella cultura classica, per
Wow.
esempio nel mito, con il chiaro riferimento all'Edipo re di Sofocle nella canzone The End che ascolteremo. E appunto Sofocle era uno tra i poeti più amati da Morrison, insieme anche a Rimbaud, Arthur Rimbaud, che appunto apparteneva ai simbolisti e sosteneva la tesi dello sconvolgimento dei sensi necessario per raggiungere il ruolo di veggente. Dopo gli iniziali rifiuti che segnarono gli inizi di questa band molto particolare, sia dal punto di vista testuale che sonoro, i Doors riescono a esibirsi al Whisky a Go Go e nel 1966 vengono notati dall'Elektra Records. Il resto, con questo singolo, è storia, diciamo. Hanno in comune Biancaneve in Shrek terzo, Thor Ragnarok e School of Rock. Ora, questa mi sembra una domanda ancora più assurda se chiederci se siano meglio i Doors oppure i Led Zeppelin. No, Immigrant Song, la canzone che abbiamo appena ascoltato. pezzo straordinario uscito nel 1970 ci pone questa questione e quindi ci fa dire che cosa hanno in comune appunto proprio Immigrant Song, che compare in ciascuno dei tre film che abbiamo nominato. Questo brano è stato creato da Jimmy Page e Robert Plant durante una tournée del gruppo in Islanda a metà del 1970. Il testo è scritto dal punto di vista dei vichinghi, quindi direi che il film con cui si entra di più alla fine è Thor Ragnarok, che parla di vichinghi. E le parole hanno fortemente influenzato le tipiche del heavy metal, in particolare del filone di stampo epico-mitologico che io scopro adesso che esiste. In una strofa infatti si nomina l'Hammer of Gods, il martello degli dei, riferendosi al Mjolnir, che noi conosciamo tutti avendo visto i film di Thor e della Marvel. E questa espressione viene anche utilizzata da Steven Davis per intitolare la biografia del complesso dei Led Zeppelin, Hammer of the Gods, Led Zeppelin Saga, quindi dando anche a loro uno stampo epico. E in seguito l'immagine è divenuta ricorrente nei testi di gruppi metal come gli Iron Maiden, i Manowar, oppure dei gruppi epic metal e dei Viking metal. Adoro questo genere, voglio ascoltare tantissimo Viking metal. E dal 1970 al 1972 il brano è stato l'apertura dei loro concerti. Io comunque dico ai nostri ascoltatori di segnalarci i brani migliori in DM sul profilo di Instagram di Radio Yulm del Viking Metal, perché bisogna assolutamente farsi una cultura di questo genere. Comunque, tornando alle Zeppelin, prima di arrivare a questo 1970 ce n'è stata di strada. Dopo un inizio di attività artistica che lo fece conoscere come uno dei migliori session man britannici, il chitarrista Jimmy Page si unì nel 1966 agli Yardbirds, un gruppo blues rock che abbiamo nominato spessissimo qui a Gonna Rock Your Mouth. Jimmy però ha in testa tutt'altro e vuole sperimentare musica anche con Keith Moon, lo storico batterista degli Who. Nel luglio del 1968 gli Yardbirds suonarono il loro ultimo concerto e nonostante ciò il gruppo si era già impegnato per una tournée in Scandinavia, quindi sempre terra di vichinghi. Page fu autorizzato a tenere il nome Yardbirds per portare a termine gli impegni e contattò Robert Plant, un cantante di Birmingham. Plant accettò il posto e consigliò a sua volta il bassista John Bonham, conosciuto durante una precedente esperienza musicale. A loro si unisce poi alla fine anche John Paul Jones al basso e alle tastiere.
Già qua mi piacciono perché citano dei bassisti non indifferenti, tra l'altro, nel senso, ecco, bravi
bassista con un nome bellissimo. Prima di partire per la tournée, i quattro partecipano all'ultimo giorno di registrazione all'album Three Week Hero di PJ Proby, la prima registrazione dei futuri Led Zeppelin. La formazione provvisoria poi parte per la tournée in Scandinavia e in realtà si chiama The New Yardbirds, proprio per tenere fede a chi aveva comprato il biglietto per gli Yardbirds. Al termine dei concerti però si decide di cambiare il nome. Sulla sua origine ci sono diverse speculazioni. Secondo la più accreditata, Keith Moon e John Entwistle degli Who dicono che loro volevano creare un supergruppo con Jimmy Page e Jeff Beck degli Yardbirds proprio, e quindi loro dicevano di volersi chiamare Led Zeppelin. Zeppelin è il nome di un dirigibile, proprio lo stesso che compare tra l'altro sulle copertine dell'album del gruppo. Richard Cold, il manager degli Yardbirds, aveva assistito al colloquio e riferì tutto a Page. Alcuni mesi dopo, al momento di scegliere il nome in sostituzione di New Yardbirds, per il gruppo che aveva formato, Page ripensò al nome Led Zeppelin. Page dichiarò: aveva qualcosa a che fare con l'espressione popolare, un cattivo scherzo sale come un palloncino di piombo, proprio come quello di un dirigibile. Inoltre l'espressione è quasi un ossimoro nel riferimento pesante e leggero, in quanto lui lo pronunciò LED, perché LED in inglese significa piombo, diciamo non soltanto guida, scritto LEAD. Si riferiva al nome di un altro complesso, gli Iron Butterfly, sempre questo simbolo di pesante leggero palloncino piombo. Il nome venne accettato da tutti, ma LED, insomma, venne cambiato nell'omofono proprio LED, scritto L-I-E-D come noi lo conosciamo, per evitare ambiguità di pronuncia dovute al fatto appunto della etimologia sia di guida che di piombo. Quindi una storia abbastanza strana, soprattutto linguistica.
Esatto, così la band, la più heavy metal di tutti i tempi, dicono i critici, guidò il rock in una nuova era con l'omonimo album Led Zeppelin. I brani caratterizzati da una combinazione di influenze blues, folk e rock, unita a uno stile heavy, ne fecero una delle incisioni più importanti nello sviluppo in chiave del duro rock, imponendo il gruppo sul mercato internazionale, soprattutto negli Stati Uniti. Uno degli elementi del disco d'esordio che più risultavano innovativi nel lungo periodo fu proprio il suono che Page riuscì a conferire alle registrazioni. Infatti l'intenzione era sostanzialmente quella di riprodurre il sound che il gruppo aveva consolidato nelle sue prime esibizioni dal vivo. Si decise dunque di lavorare in modo rapido e immediato per riuscire a dare a tutte la stessa continuità di un live, concentrando le registrazioni e riducendo l'essenziale le sovrainscrizioni. In questo modo, insomma, 30 ore di lavoro furono più che sufficienti. A questo si aggiunsero gli inediti artefici tecnici di Page, che aveva in serbo da lungo tempo, come la sua linea di produrre una sorta di live in studio. Infatti si basava essenzialmente su una certa sonorità che era solito definire ambientale. Te la spiego in breve: di solito si metteva un microfono davanti agli amplificatori così che si potesse catturare il suono. Lui aggiunse un secondo microfono per rendere proprio il suono ambientale. E molti anni dopo Robert Plant in un'intervista al riguardo dichiarerà: il suono che sentivo uscire da quelle casse mentre cantavo era di lungo meglio di qualsiasi figa d'Inghilterra. Era così sessuale, osceno, aveva così tanto potere. Insomma, era devastante.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone and nectar out of love. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet memory will die. Killer on the road,
Seattle, nello stato di Washington, durante il Seattle Pop Festival del 1969. Questo è l'evento. A questo punto i Doors sono fortissimi nella musica, ma un po' meno nel rapporto con il pubblico. Nell'autobiografia di Morrison, egli scrive di quel concerto. Dice: ho provato a dialogare con loro durante Light My Fire e qualcuno mi ha tirato un bicchiere di birra. Jim gli ha fatto il dito medio, qualcun altro lo maledisse e Jim lo lasciò sfogare, dicendo: «Ehi, ehi, ehi, bastardo dalla bocca larga, dillo di nuovo, tira fuori tutto, tutti i tuoi piccoli odi, tutto ciò che ti ribolle dentro. Avanti, sembra lasciatelo fare, amici». Mi sono immaginato lui che si sfogava in modo molto... Mi sono calata nella parte, dai! Insomma, il clima presente sul palco non era certamente idilliaco e il pubblico sembrava essere proteso verso la successiva esibizione da parte dei Led Zeppelin, che sembravano essere già protagonisti del volere del pubblico, almeno. A tal proposito, Robert Plant ha dichiarato, parlando di Jim Morrison: «Puoi fare un viaggio per conto tuo, tanto che non ti rendi conto di quello che succede nel mondo esterno. Si è appeso sul lato del palco e ha quasi rovesciato tutto. E ha fatto tutte quelle cose che suppongo fossero in origine cose sessuali, ma man mano che diventava più grasso, più sporco e più incasinato, sono diventate bizzarre. Quindi ero davvero disgustato dal guardare. Io e mia moglie eravamo lì e non riuscivamo a crederci». E fu, diciamo, in questo contesto forse che i Led Zeppelin salvarono un po' i Doors, dando dignità ad una giornata che sembrava essere almeno artisticamente indegna, e stabilirono decisamente quale dovesse essere la strada da seguire, per quanto fosse antitecnica rispetto al lavoro dei Doors, che aveva portato la band statunitense ad ottenere il grande successo.
Questo successo coronato tra tutti i brani anche da Riders on the Storm, che abbiamo ascoltato nella cover di Carlos Santana. Il rocker messicano l'ha rimaneggiata in chiave un po' latina, ma ne conserva in qualche modo la matrice simbolista e psichedelica datagli dal re Lucertola, Jim Morrison, lo sciamano del rock vestito di pelle nera. Proprio Morrison racconta che tutte le contraddizioni e il lato oscuro dell'imperante cultura che potevano celarsi proprio nella musica rock, e la canzone nacque un giorno in sala di registrazione, quando proprio Morrison si mise a improvvisare cantando il testo di una vecchia canzone dal nome Ghost Riders in the Sky, che velocemente cambiò in Riders on the Storm. E nell'introduzione della canzone, durante la fase di mixaggio, i Doors inclusero un effetto di pioggia contemporanei che appunto rende pienamente l'atmosfera. Nel testo compare poi la sinistra figura dell'autostoppista assassino, già presente in alcune poesie di Morrison e protagonista del suo progetto cinematografico HWY, film amatoriale da lui scritto, diretto ed interpretato. Tale personaggio era ispirato alla figura di Billy Cook, serial killer che nel 1950 uccise 6 persone, tra cui l'intera famiglia Mosser, padre, madre e i loro 3 figli, aggredendo inoltre anche altre persone, facendosi dare passaggi in giro per gli Stati Uniti prima di essere catturato e giustiziato nel 1952.
Sì, ti questa ricorda, cosa mi ricorda tantissimo la nostra lezione con Vittorini, esatto!
Che ci ha mostrato proprio questo film. E chissà se anche il professor Vittorini di letteratura qui alla Yulm era reduce da un successo planetario quando ha fatto queste, queste lezioni. Era reduce forse da un successo nel nostro cuore, visto che è venuto anche ospite qui a Gonna Rock Yulm Out. Morrison comunque era reduce da questo successo anche al di fuori della Yulm, ma si sentiva infelice e credeva di aver venduto alle masse la sua poesia, a coloro che lo definivano la Barbie del rock. E ha inoltre un grave problema di dipendenza da cocaina ed alcol, e nel 1968 viene anche arrestato per oscenità in luogo pubblico a Miami. Poi nel 69 espone i genitali simulando atti di masturbazione e copulazione orale, una festa insomma, in un concerto ricordato da tutti per questo, sostanzialmente, più che per la musica. Qui vengono alla mente le parole di Robert Plant. Anche viene arrestato su un aereo diretto a Phoenix nel 69 per disturbo della quiete pubblica, insomma. È meraviglioso, intanto però il gruppo riesce a creare anche delle cose belle, è un po' meno fuori di testa forse rispetto al proprio frontman, è proprio Morrison che ha Morrison Hotel e LA Woman, l'ultimo album che appunto ci dice che Morrison aveva tanto ancora da dare. Secondo Ray Manzarek fu l'ultimo brano registrato dai Doors nella formazione classica con Morrison, proprio Riders on the Storm, e anche l'ultima canzone registrata da Morrison a essere pubblicata nel 71. La musica dei Doors e del rock sta infatti per cambiare per sempre.
Have two meanings in a tree by the brook. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Ooh, it makes me wonder. It makes me wonder. It's whispered that soon, if we all call the tune, the piper will lead us to reason. A new day will dawn for those who stand long. The forest will echo with laughter. It's just a spring clean for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on.
Gonna Rock Your Mouth con la puntata Doors o Led Zeppelin con Massimo, il nostro regista, che ci ha detto che dopo lo scorso intervento, un intervento probabilmente molto hard, vietato ai minori di 90 anni, non ascolterà più i Doors nella stessa maniera, ma a quanto ci dice è scioccato in positivo dagli eccessi di Jim Morrison, perché si schiera definitivamente dalla parte dei Doors. Io e Cinzia cerchiamo di raccontarvi le loro storie nel modo più imparziale possibile, forse alla fine vi riveleremo, e comunque sia l'avete riconosciuto. Forse. E questa ci dice che cosa può fare la musica, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Infatti ci può dire come sarebbero stati i Doors nei panni dei Led Zeppelin, i Doors se avessero composto Stairway to Heaven. Infatti con questa cover live la band di Morrison dedica agli acerrimi rivali un pezzo secondo però i propri canoni, naturalmente. E l'idea di Stairway to Heaven era quella di avere un pezzo di musica, una canzone che si sarebbe dovuta sviluppare su più strati e che sarebbe dovuta andare a coinvolgere diversi stati d'animo. Tutta l'intensità e la finezza doveva servire a dar spinta al brano sotto ogni punto di vista, sia quello emozionale che musicale. Per questo la canzone continua ad aprire ed esplorare un certo tipo di schemi. Jimmy Page la descriveva così nel 2014 in un'intervista per BBC. Ma non è chiaro se l'ispirazione per la canzone sia venuta dal titolo del film Scala al Paradiso, uscito nelle sale degli Stati Uniti con il titolo Stairway to Heaven. Il riferimento primo che viene riconosciuto di una scalinata verso il paradiso si trova però ovviamente nella Bibbia, nel libro della Genesi 28:12 precisamente. E Page disse durante un'intervista a Rolling Stones che la canzone aveva cristallizzato l'essenza della band Led Zeppelin e che li rappresentava al meglio, era una pietra familiare e che tutti quanti volevano fare qualcosa come Stairway to Heaven. E appunto la partitura di questo brano è una delle più vendute della storia del rock, con 1 milione di copie acquistate, e nonostante l'enorme successo del brano, Plant nell'88 ha dichiarato che ora suonare Stairway to Heaven a 17 anni dalla sua pubblicazione non avrebbe più fatto per lui, e anzi gli sarebbe venuta l'orticaria se avesse dovuto eseguire la canzone ogni giorno. Fantastico, l'ha proprio rinnegata. Il testo poi scritto proprio da Robert Plant è sfuggente, mistico, e non si riesce bene a capire di cosa tratti realmente. Di sicuro Plant fu ispirato dalla lettura di romanzi come Magic Cards in Celtic Britain di Lewis Spence, oppure dal poema di William Wordsworth, Tintern Abbey. Tuttavia il significato è molto discusso ed è sempre interpretato in modi opposti. Sollecitati dalla presenza dei presunti messaggi subliminali satanici rilevati ascoltando alcuni versi al contrario, alcune interpretazioni danno di questo brano una visione estremamente cupa e priva di una conclusione morale. E beh, se è stata dettata da Satana, secondo chi lo sostiene, quasi fosse una chiamata alle armi verso una qualche nuova religione o fede caratterizzata da un forte nichilismo. E quindi, ascoltandola al contrario, non so se ci avete provato, alcuni versi inneggerebbero proprio a Satana. Fantastico.
E se non l'avete ascoltato, vi racconto io giusto un paio, giusto per fare un esempio, che cosa ne emerge se si ascolta al contrario una determinata parte. Quello che esce è: oh, ecco il mio dolce Satana, la cui unica piccola via non mi renderà triste, il cui potere è sacro. Egli ti darà forza dandoti il 666, in una piccola baracca degli attrezzi ci farà soffrire tristemente. Ecco, insomma, diciamo che il testo, ascoltato nel senso normale, già alluderebbe a un bifrontismo delle parole. Infatti dice, "Cause you know sometimes words have two meanings", quindi, perché come sai le parole a volte hanno due significati. In realtà però non vi è alcuna prova che gli autori abbiano volutamente inserito questi messaggi con la tecnica del backmasking. E probabilmente si tratta di uno dei tanti casi di illusione uditiva della storia del rock. Pur senza nascondere di essere un ammiratore di Aleister Crowley, Page negò sempre queste dicerie. Anche il tecnico del suono Eddie Kramer, che curò il disco, confermò la falsità delle accuse, giudicandole ridicole. Robert Plant affermò poi in un'intervista: "Per me è veramente triste, perché Stairway to Heaven fu scritta con le migliori intenzioni e per quanto riguarda messaggi registrati al contrario, non è proprio la mia idea di far musica". Lo stesso Plant poi ammette a chiare note di aver composto il testo sotto l'influsso della scrittura automatica, quella tipica di medium quando cadono in trance, laddove dichiara: "Tenevo in mano un pezzo di carta e una penna e per qualche ragione ero di pessimo umore. Quindi d'improvviso le mie mani cominciarono a buttar giù parole, me ne rimasi lì a fissarle e poi quasi balzai in aria per lo stupore". Nella medesima intervista si accenna anche a alcuni passaggi criptici, soprattutto per quanto riguarda la dicotomia e dualità bene e male. Te ne cito giusto un paio perché sono disseminati per tutta la canzone.
Va bene,
uno,
io intanto vi faccio un segno della croce.
Sì, ci sono due sentieri che puoi percorrere, ma a lungo andare c'è tempo per cambiare quello che stai percorrendo. Oppure un altro è quello che dice: "E nel momento in cui ci precipitiamo in strada, le nostre ombre diventano più lunghe delle nostre anime". Ho preso giusto uno più o meno all'inizio e uno alla fine, perché come dicevo è pieno il testo. D'altronde è nota la passione di Jimmy Page per l'occultismo, che addirittura acquistò la villa di Boleskin House sulla riva orientale di Loch Ness, in Scozia, e appartenuta al già citato Aleister Crowley. La canzone è scritta in tonalità di La minore e composta di vari movimenti. L'introduzione di chitarra folk e il fratto dolce si trasforma gradualmente in un intermezzo di chitarra elettrica, prima di esplodere nella sezione finale, più tipicamente hard rock, come in altre canzoni delle Zeppelin. La canzone è vessata dagli spiriti, ma anche dagli uomini. È stata oggetto di un'accusa di plagio presentata dagli eredi di Randy California, ex chitarrista degli spiriti. La controversia, tra l'altro, si è risolta a favore degli Zeppelin, ma solo quest'anno. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are running when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're alone, women seem weird.
when you scream. No one remembers your name when you scream.
Le persone sono strane, soprattutto gli artisti, e perché no quelli che compongono le band, anche loro ragazzi perduti, proprio come quelli del film del 1987 che contiene questa cover del brano dei Doors. Hanno anche avuto una strana fine, non sempre felice, eh? Però le lotte di potere tra le voci soliste Robert Plant e il chitarrista Jimmy Page portano al capolinea l'avventura delle Zeppelin nel 1980. Lo scioglimento poi fu favorito anche dalla morte del batterista John Bonham. Il tour statunitense non ebbe luogo, in quanto il 25 settembre dell'80, poco prima di partire per gli Stati Uniti, Bonham si presentò alle prove completamente ubriaco e continuò a bere per tutta la sera in una festa a casa di Page. Fu messo a dormire in una stanza, ma la mattina dopo fu trovato morto. La stampa parlò di 40 dosi di vodka ingerite. Dopo la morte di Bonham, gli altri tre componenti resero nota la decisione di voler interrompere l'attività artistica con il nome delle Zeppelin. A seguito dello scioglimento del gruppo, però, i componenti della band, oltre ad aver preso strade diverse, si sono riuniti in almeno 5 eventi, uno tra tutti è quello del 31 luglio del 1985 in occasione dei Live Aid.
Ben più strana e più precoce invece la fine dei Doors, in particolare la fine del loro cantante, frontman e ispiratore Jim Morrison, volato in Francia in quel maledetto 1971 insieme all'amante storica e anche eroinomane Pamela Carson. Jim fu ritrovato immerso nella vasca da bagno della camera del suo albergo il 3 luglio 1971. L'autopsia sentenziò arresto cardiaco dovuto a farmaci e forse a un overdose. Le circostanze non sono però chiare, perché la bara fu immediatamente sigillata e oggi Morrison è seppellito a Parigi, al cimitero di Père Lachaise. Alcuni dicono che fosse una farsa orchestrata dal cantante per fuggire alla fama e che in realtà Jim sia da qualche parte vivo e vegeto a farsi beffe di tutti i suoi fan. Magari sia un poeta a Parigi o in Grecia, dove qualcuno dice addirittura di averlo avvistato. A 27 anni Jim trovò così la tanto decantata fine, la stessa che raccontò nel suo libro di poesie e nelle sue canzoni. E proprio questa fine ci conduce anche alla fine della nostra puntata, o no, Cinzia?
E purtroppo la fine sì, devo dire, purtroppo per fortuna.
Purtroppo per fortuna, perché è stata una puntata molto particolare. Quindi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ti sto rubando praticamente le parole, ma ti lascio il solito saluto che diamo ai nostri fan.
Il solito countdown che adesso mi prodigherò nel fare, dopo aver appunto detto lunedì prossimo dalle 20 alle 21, ma ancora prima sabato in replica dalle 17 alle 18, esatto. E domenica poi troverete il podcast e quant'altro sul nostro sito www.radioyum.it. Ma adesso appunto, come dicevo prima, vado col countdown e quindi Giorgia pronta a salutare. 3, 2, 1, let's rock!
E con questo Let's Rock ci avviciniamo appunto alla fine. E la fine di arte parla anche questo brano, quello che abbiamo scelto per il nostro Rock Between the Lines. E non ce lo vogliono i fan dei Led Zeppelin se abbiamo per questo blocco preferito i Doors, con un brano di 11 minuti che destò non poco scandalo. Infatti una sera dopo averla suonata al Whisky a Go Go, i Doors furono cacciati dal locale. In un'intervista il suo autore la descrisse come una canzone d'addio verso una ragazza nei confronti dell'infanzia, con un esplicito riferimento all'Edipo Re di Sofocle. Può darsi sia riferita alla fine dell'infanzia, certamente ispirata alla teoria di Friedrich Nietzsche, di andare oltre ogni limite delle esistenze umane che esistono da tanto tempo e che per certi versi sono diventate tradizione, e di conseguenza di rigettare il ruolo del padre per adorare qualcosa di nuovo. Tra le righe potrebbero esserci anche riferimenti alla guerra del Vietnam, infatti gli autobus blu di cui parla il re Lutertola vengono usati dai militari per recarsi alle basi di addestramento. Fu questo pezzo in realtà a portare l'ammirazione degli antimilitaristi nei confronti del gruppo, e non a caso fu scelto anche da Francis Ford Coppola per aprire Apocalypse Now. Il testo, se preso separatamente dalla musica, sembra un componimento scritto dallo stesso Allen Ginsberg o da Charles Baudelaire quasi un secolo prima.
Questa è la fine, meravigliosa amica. Questa è la fine, mia sola amica. La fine dei nostri pianti elaborati, la fine di ogni cosa che sta in piedi. La fine. Né salvezza né sorpresa. La fine. Non guarderò nei tuoi occhi, mai più. Puoi immaginarti come sarà, così, senza limiti e libero, disperatamente bisognoso di una mano straniera in una terra disperata. Perso in una romana regione di dolore, e tutti i bambini sono impazziti aspettando la pioggia estiva. C'è pericolo alle periferie della città. Cavalca la tua strada del re, baby. Scene misteriose nella miniera d'Ono. Cavalca la tua strada verso ovest, baby.
Cavalca il serpente fino al lago, l'antico lago. Il serpente è lungo 7 miglia. Cavalca il serpente, è vecchio e la sua pelle è fredda. L'ovest è il massimo. Vieni qui e faremo il resto. L'autobus blu ci chiama. Autista, dove ci stai portando? L'assassino si svegliò prima dell'alba. Si infilò gli stivali, prese una maschera dall'antica galleria e si incamminò per il corridoio. Andò nella stanza dove viveva sua sorella e... Poi fece una visita a suo fratello. E poi si incamminò per il corridoio e arrivò a una porta e guardò dentro.
Padre?
Sì, figlio.
Voglio ucciderti. Madre, voglio fotterti.
Vieni, baby, provaci ancora con noi. Incontrami sul fondo del bus blu. Mi fa male liberarti, ma tu non mi seguiresti mai. La fine delle risate e delle dolci bugie. La fine delle notti in cui tentennammo di morire. Questa è la fine.
Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land.
Sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Massimo alla regia.
E questo è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna Rock Your Mouth. Rock, 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 rock.